In questa meditazione completeremo la riflessione sul Vangelo delle nozze di Cana, lì dove l'avevamo lasciata per un momento, e che ci aiuterà anche a integrare tutte le parti di oggi, di ieri, e ci porterà al famigerato programma di vita che concluderà questo momento. Qualche piccolo riferimento bibliografico di questa parte lo trovate in un autore che ha accompagnato i nostri studi veronesi, si chiama Antonio Contri, Santa Maria, Scrigno dello Spirito Santo. Prenderemo una parte del manoscritto A di Santa Teresa di Gesù Bambino e parti dal testo La donna nel suo popolo del Cardinal Martini. Infine, anche per il programma di vita, ascolteremo parti dell'ultima lettera enciclica di Papa Francesco, Gaudete et exultate. Vorrei cominciare a parlare di nuovo del vino buono, il di più del vino buono, che ha voluto offrire Maria e Gesù al gruppo dei discepoli, alla comunità che aspettava l'avvento del Messia. Come dicevamo, tutta la scena ha continui riferimenti all'esultanza, perché è avvenuto quello che era atteso da tutti i tempi, è arrivato il Messia. Ciò viene proclamato attraverso i segni. Questo ci ricorda che anche qui, agli esercizi spirituali, noi siamo in attesa della gioia messianica, della rinnovata possibilità di abbeverarci a questo di più del vino buono. Se siamo qui ancora è perché l'abbiamo sempre ritrovata, questa nuova gioia messianica. E in questa messianicità ci metto la trepidante attesa del nostro cuore in queste ore. Signore, ti sto aspettando. Ho risposto al tuo invito. Ora desidero assistere alle meraviglie che hai pensato per noi. Maria stessa, nel quarto Vangelo, quello di Giovanni, sta all'inizio della missione messianica, appunto, di Gesù. Gesù è arrivato per noi, per offrirci delle cose, dovremmo dire all'inizio, che saranno poi svelate nel corso del Vangelo. E si compiranno nell'altro episodio che chiude questa teologia di San Giovanni, che è quello che ascolteremo meglio oggi pomeriggio, presumo, con l'intervento di Don Luca Fornaciari, delle accimate, Maria che stava sotto la croce. Ed è proprio lì che Maria, che è madre di Gesù, sta all'inizio anche della missione della comunità, all'inizio della missione messianica della comunità. Una volta che la comunità ha ricevuto il Messia ed ha esultato per averlo ritrovato, allora riparte, riparte con la madre, prendendo con sé la madre. Maria è quindi presente alla prima e all'ultima manifestazione della gloria di Gesù. È appena risorto dalle acque, risorgerà dalla morte. E in entrambi i casi, a Cana e sotto la croce, è presente con il titolo di donna. Gesù si rivolge a lei con il titolo di donna, la chiama donna. Tornando a Cana, ripartiamo vedendo che Maria è la prima che rileva la mancanza di gioia messianica nella vecchia comunità. Quante cose vecchie abbiamo bisogno di lasciar perdere, che siano assegnate ad un'altra epoca, che appunto è quella dell'uomo vecchio, dell'assenza di gioia, della fine del vino. E nonostante che quella comunità riunita a Cana fosse dotata di ingenti apparati, pensiamo alle 6 giare di pietra, che è un numero enorme sia come contenitori che come contenuto, hanno però perso, hanno invecchiato, sono invecchiati nella gioia. Allora Maria suggerisce a Gesù di dare inizio a questa gioia e con un tocco di classe non dice tanto che è finito il vino, ma pensiamoci che gli invitati non hanno più vino, cioè una condizione che riguarda loro prima ancora che una carenza materiale di qualche cosa. Maria non si aspetta un miracolo, ma mette in campo la fiducia che Gesù interverrà, e interverrà come vorrà. Non gli chiede che cosa doveva fare, gli sottopone un bisogno. Si mostra come donna credente, non solo più nell'intimità e nella vita nascosta della casa di Nazareth, ma anche essa come suo figlio appare per la prima volta nella vita pubblica e appare come donna che parla con fede. Gesù la respinge, sembra, con una battuta non molto garbata, almeno in superficie: che vi è tra me e te, o donna? Che cosa c'entri con me? E lontano dall'essere una espressione con la quale Gesù respinge la madre, contrassegna però un termine, che è quello della maternità fisica di Maria, che deve lasciare spazio ad un nuovo piano, ad una nuova maternità. E questo succede anche in tutti noi, se pensiamo alla maternità e alla paternità. C'è stato un tempo che possiamo chiamare quello della giovinezza, dove generavamo con una certa naturalezza, sia per le doti che per i talenti di ciascuno, sia anche per la carica che ciascuno di noi aveva. Poi questo tempo, per certi versi, ha un termine. Noi lo viviamo come un momento di rassegnazione, quasi, non essere più quelli di prima, più come prima. Ma è proprio lì che non dobbiamo temere le parole di Gesù a Maria: che vi è tra me e te. Cioè c'è di nuovo. Dobbiamo cercare ciò che siamo di nuovo in questo momento. E il nuovo coincide, o meglio, partecipa a quello che sarà il cammino di Gesù da quel momento fino appunto all'ora del Calvario, sotto la croce, dove là si compirà il segno che qui è all'inizio della nascita della Chiesa dal sangue di Cristo. Quindi la Chiesa rinasce continuamente dalla nostra disponibilità a credere e a seguire ciò in cui crediamo. La Chiesa non finisce nelle strutture o nell'organizzazione ecclesiastica, ma si compie nella nuova maternità e paternità di ciascuno di noi, che non ha tempo e che non ha termini e che ci porta fino all'ora del nostro dono, del nostro calvario. Con la sua preghiera Maria ha fatto scoccare l'ora di questa nuova rivelazione, di questa nuova gloria di Dio e dell'uomo. Ed essa, penetrando con la sua fede i tempi e i cuori, ha chiesto a Gesù un'anticipazione della sua gloria. D'altronde è il nucleo di ogni nostra supplica alla Madonna. Che cosa le chiediamo? Gli chiediamo di anticipare quella gloria che vivremo in pieno un giorno. Qualsiasi cosa anche concreta che sottoponiamo alla sua intercessione perché la presenti a Gesù, è sempre un modo per chiedere attraverso di lei a Gesù che anticipi per noi quella gloria che vivremo un giorno. Ecco che allora il miracolo o i miracoli che fanno parte della nostra tradizione e facciamo bene a chiedere, devono essere sempre collocati nella loro giusta prospettiva. Sono un'anticipazione della gloria di Dio, una grazia di Dio che potrebbe conservare tutto per la fine, quando sarà compiuto, mentre decide nella sua libertà di ascoltare la supplica di un umile, di un povero. Ed è grazie a questo segno che anticipa la gloria di Dio e di cui anche la nostra esistenza è costellata, che inizia sempre il cammino di fede di altri. Da lì, infatti, inizia il cammino di fede dei discepoli. Si dice alla fine, al versetto 11, credettero in lui. Fino a quel momento forse erano stati attirati da degli elementi di natura puramente umana e che pur erano decisivi, ma ancor più decisivo è credere in lui. Fate qualsiasi cosa vi dirà, anche se sembrerà contro la logica, come versare dell'acqua per ottenere del vino. Maria si rivela anche nelle sue espressioni indicative di che cosa serve. Si rivela essa stessa come la serva del Signore, che si rimette alla volontà del Signore. È come se dicesse anche a noi oggi: affidiamoci alla sapienza e alla potenza di Gesù, il quale sa certamente che cosa fare in questa situazione non facile. Risalta, come dicevamo prima, il contrasto tra Gesù che prende le distanze di fronte a questa espressione della madre e lei che induce alla fiducia in lui. Com'è importante l'educazione e la libertà del cuore di Maria e quindi come paragone per tutti noi. La libertà di chiedere, la libertà di sperare, la libertà di attendersi da Dio e dai suoi segni, dagli indizi che ci concede, ciò che piace a Dio. Talvolta ciò che piace a noi appunto non ci consegna questa stessa libertà, quella anche di un Dio che prende le distanze, non tanto da noi ma da una nostra domanda, per accoglierla e per tradurla secondo il suo disegno. In genere credo che chiediamo molto poco a Dio in questo senso e chiediamo molto poco anche a ciascuno di noi. Perché il nostro chiedere troppe volte corre immediatamente al che cosa? Al quid. Mentre per chiedere bisogna diventare esperti e in questo senso educarsi alla libertà di farlo, quando farlo, a chi farlo. Riprendo poi una notazione molto bella di Santa Teresa di Gesù Bambino. Per interpretare ancora meglio questo sguardo di Maria che sa chiedere. Sa chiedere perché sa guardare. Santa Teresa appunto si descriveva così da bambina. Ero un carattere gaio, ma non sapevo lanciarmi nei giochi della mia età. Si manteneva più schiva da parte rispetto alle altre bambine e alle sorelle in particolare. Spesso durante la ricreazione mi appoggiavo ad un albero e da là contemplavo con un colpo d'occhio, abbandonandomi a riflessioni serie. Ecco, questa immagine del colpo d'occhio credo che sia molto importante. Perché? Perché è l'immagine che libera il nostro occhio e quindi purifica anche la nostra volontà, che da lì a poco si esprimerà con una domanda o con una considerazione. Troppo spesso noi tutti abbiamo qualche cosa da fare ed è inevitabile che sia così. La articolazione degli impegni e delle attività nella vita reale ci comporta una decisione circa le diverse cose da fare. Maria vede l'insieme e capisce che cosa di essenziale sta succedendo. D'altronde questo dono della sintesi è tipicamente femminile. Ne ha bisogno la donna stessa, ne ha bisogno l'uomo dalla donna. Nel turbinio delle sue attività ha bisogno di sapere che cosa vede la donna, sapere, riconoscere qual è il punto focale con l'intelligenza del cuore che tutto comprende e non solo attraverso il ragionamento o l'analisi immediata. Se la donna venisse meno a questo suo colpo d'occhio, la comunità familiare, la comunità di amicizia e la Chiesa diventerebbe una semplice società di esperti, dove ciascuno porta avanti la sua competenza o visione particolare. Maria infatti non provvede direttamente al reperimento del vino, ma mette in luce, con un colpo d'occhio, la necessità e la affida al figlio. La affida per fede. Chiediamo anche noi a Maria che il nostro cuore non si intristisca in piccole meschinità private, ma essa stessa ci aiuti ad avere uno sguardo che vede e che vibra insieme al grande banchetto a cui tutti siamo chiamati. Possiamo chiederci, domanda: anch'io sono talmente preoccupato del mio incarico personale, del mio lavoro, da non avere più lo spazio per vedere l'insieme della vita della comunità? Poi, dopo aver chiesto a Gesù, non rimane però a guardare. Essa stessa si immedesima, tanto appunto come abbiamo visto da meritarsi quasi un rimprovero di Gesù: stai da parte. La mancanza di vino simboleggia quel di più di gioia e di entusiasmo, perché le cose non vadano solo bene, e siano giuste, ma vadano molto bene e siano belle. Maria ci ricorda ciò che manca al nostro entusiasmo e alla nostra bellezza. Forse ci manca poco per vivere così, perché tante volte l'assenza di vino è contrassegnata da piccole cose che ci mancano nella disciplina del nostro corpo, nella disciplina del nostro spirito, nell'ordine di vita. Piccole cose che non ci fanno governare i nostri pensieri, piccoli perdoni mancati o rifiutati, piccole rinunce non sapute accogliere, perché intanto non sarebbe cambiato niente, pensavamo. Tensioni che non abbiamo saputo reggere o parole che non abbiamo saputo frenare. Nell'ultima parte del brano, per tre volte viene ripetuto l'aggettivo buono, bello, per il vino, oltre a fare una scelta fondamentale da parte dell'evangelista di far scaturire un'abbondanza straripante da queste giare. Il vino buono va anche inteso per noi come quell'irradiarsi dei carismi, dei doni che ciascuno di noi porta e senza il quale non ci sarebbe la stessa esultanza nella vita comunitaria. Maria è certa che le scelte di Gesù siano buone. E siamo all'ultimissimo capitolo. E lei è sicura del suo figlio, perché sa che è il figlio di Dio. Questa è forse la certezza a cui veniamo meno più facilmente, quando ci fermiamo a considerazioni più o meno amare o logiche delle situazioni, o cerchiamo delle soluzioni insufficienti. Ricordiamoci, aiutiamo a ricordarci che possiamo essere certi delle scelte di Gesù. Solo la certezza in Gesù dà la forza a tutto il nostro agire, anche nelle cose più semplici, anche nelle espressioni più immediate. E qui possiamo chiederci, domanda: come posso raggiungere la prontezza di Maria, che è totale certezza in Gesù? Una risposta sicuramente generale, ma molto importante, è che troviamo questa risposta dell'essere pronti e dell'essere certi in Gesù in una vita secondo il Vangelo. E in una vita che prende Maria come modello di contemplazione e di sicura speranza. Passiamo ora alla proposta per quest'anno di un programma di vita. E quest'anno, appunto, visto il titolo sia del corso che del nostro anno, la scelta è caduta su un itinerario che abbiamo già a disposizione e che in filigrana ci aiuterà a tracciare un programma di vita, e che è l'itinerario della cappellina Ecce Mater della casa sacerdotale di Borzano. L'occasione mi è anche particolarmente grata, oltre che per riconoscere quanti doni abbiamo condiviso e vissuto attraverso questo piccolo luogo che è il cuore della realtà sacerdotale, oltre che alla grande gioia di sempre più persone famiglie, gruppi, bambini, quest'anno molti, che hanno chiesto di avere dei momenti di condivisione, di preghiera proprio a partire da questa cappellina. Ecco perché vorrei lanciare ancora di più l'invito a sfruttarla, d'accordo con i sacerdoti o i giovani in formazione, proprio perché racchiude, per come è stata pensata e sempre di più per come viene vissuta, dei tesori per la nostra esperienza. Proviamo in queste ultime battute a tracciare una piccola architettura che ci permetta, di fronte ad un anno di vita nello spirito che vogliamo predisporre in queste ore, che ci permetta di reggere e di abbeverarci ogni giorno alla vita nello spirito. E i punti di questo ideale programma sono contrassegnati da alcuni oggetti simbolici di questa stessa cappellina. Il primo, che troviamo all'ingresso della parte del popolo di Dio, è l'acqua, l'acqua contenuta nell'acqua santiera. Primo punto, allora, l'acqua santiera è l'inizio dei segni. In questo luogo l'acqua santiera è stata realizzata con un materiale povero, è una pietra, si chiama marmo ollare della Valtellina, e che ha dato la materia sia per questo richiamo al fonte battesimale, che vedremo subito dopo, al tabernacolo. Essendo della stessa materia, ci ricordano come i doni del battesimo e dell'Eucarestia siano inscindibilmente uniti e stiano alla base della santità cristiana. In questo primo punto ci possiamo fare queste domande. Prima, dal titolo confiteo, cioè confesso, nel senso anche di confido, cioè confesso la fede. È il momento dell'ingresso nella vita spirituale, dove siamo chiamati a riconoscere le gioie e le speranze, e insieme a riconoscere le proprie colpe, e insieme a confessare la fede. Allora ci chiediamo: ho pensato di mantenermi ogni giorno sotto lo sguardo del Signore ed esaminare la mia coscienza in modo puntuale? E ricordo che all'uscita, per chi lo vorrà, sarà distribuito lo stesso schema che sto seguendo, quindi potete essere più tranquilli se non riuscite a scrivere tutto. Ho pensato di esaminare la mia coscienza in modo puntuale. Non perdiamo non solo la bella abitudine, ma ci è essenziale, tempo per tempo, giorno per giorno, avere una coscienza che non si rilassa sulle cose, ma che rimane viva e fervida ed è capace di esaminare anche i punti critici. E in questo rimango aperto all'incontro con la misericordia di Dio. Papa Francesco, nella Gaudete et Exultate al numero 159, dice: attenzione che l'esame di coscienza, e qui cito, non si tratta solo di un combattimento contro la mentalità mondana, nemmeno si riduce a una lotta contro le proprie fragilità e inclinazioni. Ognuno ha le sue e le elenca: la pigrizia, la lussuria, l'invidia, le gelosie. continua Francesco, è anche una lotta contro il maligno. Maria, la madre, ci ricorda che c'è una entità personificata nel maligno che attenta alla nostra felicità e alla nostra vita. Ecco perché chiediamo il suo aiuto e l'aiuto del Padre nostro, per essere abilitati e soccorsi in questa lotta. Non presumiamo di noi stessi, di farcela da soli, di farcela sempre, che le conquiste raggiunte siano già al sicuro. C'è una lotta contro un astuto nemico che non può essere disertata. Troveremo domani anche nel dono del rosario, oltre che in tutto quello che stiamo dicendo, delle armi appunto per sostenere e vincere in Cristo questa lotta. Gesù, continua Francesco, Gesù festeggia le nostre vittorie, e quando i suoi discepoli riuscivano a progredire e tornavano da lui raccontandogli tutte le cose belle che avevano operato, tra cui anche i demoni si rimettono a noi, egli esultava dicendo: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Secondo punto di questa parte, mi accorgo di volere resistere alla corruzione spirituale. Sapete che in questo Francesco ci vede il male più grande della nostra epoca. I singoli peccati sono indici di una corruzione spirituale che essa è da colpire. Che cosa intende per corruzione sempre Francesco nella Gaudete et Exultate? È peggiore della caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente, dove alla fine tutto sembra lecito: l'inganno, la calunnia, l'egoismo, poiché anche Satana si maschera da angelo della luce. E richiama il monito del grande e sapiente Salomone, che terminò i suoi giorni lontano da Dio, nonostante lo avesse servito attraverso anche l'edificazione del Tempio di Gerusalemme per tutta la vita. Mentre il gran peccatore Davide seppe superare la sua miseria. In un passo Gesù ci ha avvertito circa questa tentazione insidiosa che ci fa scivolare verso la corruzione. Parla Gesù di una persona liberata dal demonio che, pensando che la sua vita fosse ormai pulita e al sicuro, finì posseduta da altri 7 spiriti maligni. Seconda parte, B. Il tabernacolo, l'altare e il tabernacolo sospeso, in cui si uniscono cielo e terra. Chi è venuto si ricorderà, ma qui lo diciamo per tutti, che c'è una precisa scelta stilistica nel posizionamento di questo tabernacolo, che appoggia idealmente sulla invisibile linea dell'orizzonte, che è quella linea che unisce il cielo e la terra, che sigilla la comunione tra Dio e l'uomo in Gesù. Il tabernacolo è appunto perfettamente coordinato con questa rappresentazione. E nello stesso tempo, essendo un tabernacolo che si spalanca sulla pianura, chiunque preghi davanti a questo luogo, in questo luogo, davanti a questo tabernacolo, vive quella duplice dimensione della vita cristiana, inspirare e respirare. Da fuori riceve l'appello, la chiamata ad intervenire, la sete di tutti, del popolo di Dio che chiama, in particolare noi lo viviamo come sacerdoti, i sacerdoti a mobilitarsi, ad andare in servizio. E appunto l'altra dinamica è da dentro verso fuori, cioè nell'andare. È importante qui ricordarsi che ogni nostra giornata abbia una base eucaristica, un altare ideale, un tabernacolo vero e proprio a cui appoggiare il nostro inizio. Dice San Paolo: il vostro corpo sia quel culto spirituale gradito a Dio. Ecco, la nostra presenza davanti alla presenza di Dio, riunita nel tabernacolo, ci richiama a chi è Dio per noi e chi noi siamo, un culto spirituale, perché Dio sia contento, perché Dio sia contento di averci chiamati, riuniti con Lui, e perché sia contento di averci mandati. E qui possiamo chiederci: a quali messe desidero partecipare durante la settimana? Insieme a chi? E in caso di impossibilità, in quali chiese desidero fermarmi per la visita al Santissimo Sacramento? Per quanto tempo? Terza parte, la porta finestra con al centro il tabernacolo, come segno della ricapitolazione di tutte le cose in Cristo, come visione escatologica a cui tutti siamo protesi. E qui mi chiedo: desidero avere uno stile di preghiera personale, familiare e comunitario, secondo il ritmo della liturgia delle ore, parti chiaramente della liturgia delle ore per i laici, come ad esempio le lodi e la compieta? E in caso di impossibilità, attraverso quali momenti desidero ordinare la mia giornata? Secondo un senso, lo abbiamo già accennato, che è quello della vita trinitaria. Ordinare la propria giornata secondo la Trinità, che mi ricorda, primo, di amare Dio che è Padre di immensa gloria. Secondo, di fare la sua volontà, come ha fatto il suo Figlio, che è comunione. Terzo, seguire la sua missione, che è lo Spirito Santo che soffia dove vuole. Amare Dio, fare la sua volontà, seguire la sua missione. Quarta parte, il dipinto della preghiera sacerdotale dell'autore Alfonso Borghi. Questa è un'immagine che per la nostra comunità è diventata davvero molto cara e fonte di ispirazione continua. È la convocazione alla vita comunitaria. Un piccolo accenno alla tecnica che qui, che non è dal vivo, non si vede molto bene, è una tecnica detta a strappo, cioè è come se l'affresco di Gesù insieme ai suoi affiorasse sotto uno strato che è stato rimosso. Chi celebra in quella cappellina ha perfettamente davanti questa immagine che gli ricorda in primis il senso della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. È velato e nello stesso tempo realmente presente, ma dall'Eucaristia si amplia a tutte le cose, in ogni cosa e in ogni persona. È racchiuso il mistero di Cristo a cui noi siamo mandati. Prendo ancora in prestito le parole di Papa Francesco che dice: per ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da lui, imparare sempre. Questo vale per tutti, non solo per i sacerdoti. Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno rumori, saranno vane. Qui fine della citazione. Allora mi chiedo, desidero anch'io prepararmi ai momenti comunitari con semplicità e fede, riconoscendo che l'amicizia nelle diverse fasi della vita, perché cambia la modulazione dell'amicizia nelle fasi della vita, rimane la dimensione della vita in Cristo che realizza per noi l'essere stati creati e amati. E destinati a un fine di santità. Altro punto, quale atteggiamento interiore ed esteriore chiedo di vivere con l'aiuto di Dio nelle fasi problematiche del cammino di amicizia e negli ostacoli che inevitabilmente incontreremo nella vita comunitaria? Quale atteggiamento personale, interiore e esteriore, non solo quello che è nascosto dentro, ma anche quello che emerge di me, lo voglio curare? Con chi mi confronto su questo atteggiamento da tenere? Mi rendo disponibile a compiere i passi necessari perché si verifichi all'occorrenza un'esperienza di riconciliazione nella comunità, nel rispetto delle sensibilità e delle scelte di ognuno. Altro punto, il crocifisso ci ricorda la conformazione a Cristo nel servizio regale. E mi dico, se desidero conformare il mio stile di vita a quello di Gesù e di Maria, quali momenti di lettura spirituale e di meditazione mi propongo durante la settimana? Talvolta anche la meditazione diventa una croce se noi vi rimaniamo fedeli, no? Continuiamo a metterci davanti a questo imparare sempre. Certo, abbiamo bisogno di momenti di silenzio, di raccoglimento davanti al crocifisso, ma il crocifisso ci ricorda sempre un Dio vivo perché è risorto. Ecco perché siamo assetati di conoscere la sua parola, di illuminare i nostri pensieri dei suoi pensieri. Cerco di dare continuità allora, mi dico, e progredire nella vita spirituale anche con l'aiuto della direzione spirituale. Anche quello è un luogo di crocifissione per certi versi, cioè di contemplazione del crocifisso. Concluderemo questi esercizi prendendo con noi ed essendo presi dalla madre a partire dalla croce, e quindi da quel luogo scaturisce sempre per noi la fonte di quell'acqua viva che ci serve per le nostre giornate. E nella direzione spirituale mi ricordo di andare a vedere queste cose, di andare a guardare con l'aiuto di questo dono che la Chiesa mi mette a disposizione ciò che il crocifisso mi sta dicendo. Mi dico, ho interrogato il mio cuore, poi, la mia famiglia, sulla mia personale cooperazione alla missione della Chiesa. Infine, mi ricordo di pregare per le vocazioni, che questa preghiera non sia un accessorio o una preghiera di poco momento, anche nel nostro cammino spirituale, ma la responsabilità per le vocazioni è nostra, sentiamola tutta. A partire dallo stare sotto la croce, da cui nascono. Ultimo punto, la porta a vetro del Lecce Mater. È la porta che dà alla casa dei giovani in formazione, quindi ai virgulti, ai germogli delle nuove vocazioni. Anche questa porta è dello stesso autore che ha disegnato, dipinto apposta per quel luogo e in quella determinata prospettiva, dove Maria, in un abbraccio, accoglie il discepolo amato. In mezzo c'è uno spazio che dal vivo appunto si nota ancora di più, che vuole comprendere in quello spazio appunto da riempire ma che non si può chiudere, vuole comprendere la visione del crocifisso. Chi esce da quella porta, quindi tutti noi idealmente uscendo da quella cappellina, sentiamo che il crocifisso ci dice Ecce Mater, ecco tua madre, e con lei e per lei cercherai di vivere, facendo diventare la tua vita degna di una vita insieme a questa donna. E qui mi chiedo, se desidero recitare la preghiera del rosario ogni giorno, in quale momento della giornata, insieme a chi? E in caso di impossibilità della recita quotidiana, in quali momenti della settimana desidero fermarmi per il Santo Rosario? Poi qui introduco un tema a noi molto caro e capiamo esattamente perché. Conosco la spiritualità dello scapolare della Beata Vergine del Carmelo, del Carmine. Desidero approfondire questa spiritualità. Di recente lo abbiamo proposto attraverso alcuni sacerdoti anche ad alcuni ragazzi che l'avessero voluto prendere su di sé questo dono dello scapolare, e i risultati sono stati bellissimi. Tutti coloro che sono entrati in questa spiritualità hanno tratto vantaggio, non solo per la sicura speranza di essere presi dalla madre nell'ora della nostra morte, ma perché ogni giorno noi recuperiamo questa cura materna nei nostri confronti. E infine mi chiedo, oggi, ora, pensando all'ora di Maria e all'ora di Gesù, cosa e soprattutto chi deciderà di me?